sentivo...
Così adesso siamo alla pari.
Eh sì, ma mi sentivo in crisi perché dico l'ho accusato, adesso l'hanno messo giù.
Buonasera. Mi chiamo Roberto Pasolini, mi hanno dato questa sera il piacevole incarico di dirigere questa tavola rotonda. Sono una persona che si è sempre interessata di scuola, in modo particolare di scuola non statale, di scuola libera, ma ciò non toglie che quello che mi ha sempre appassionato è la scuola nel suo insieme, soprattutto in questo momento molto importante della nostra storia, del nostro paese, che non può che essere fondata sostanzialmente sulla storia di quale sarà il nostro sistema scolastico. L'attenzione, gli studi, i contributi, le evoluzioni, le critiche e quant'altro abbiamo avuto in questo periodo l'hanno fatto diventare uno dei momenti focali del dibattito culturale del nostro paese. Io mi ricordo solo 4-5 anni fa l'Italia era il paese che si occupava meno nei media dell'argomento scuola rispetto a tutti i paesi europei. Oggi penso possiamo tutti constatare che non c'è giorno, no, che non ci sia un quotidiano che tratti in qualche modo o qualche argomento, no, della scuola, quindi quantomeno essere riusciti a far diventare il dibattito sulla scuola una delle centralità del paese, penso che sotto l'aspetto culturale sia una situazione sicuramente positiva. Devo dire che mi fa un attimo impressione invece vedere i sondaggi che in questi giorni girano sui giornali, dove la richiesta ai cittadini italiani di quali sono i problemi più importanti che ritengono da risolvere per il nostro paese, ormai la scuola non raggiunge nemmeno più il 10° posto, no? Nei primi 10 non viene più nemmeno considerata la scuola. E questo penso che sia un guaio fondamentale per un semplice motivo, che nella convinzione della stragrande maggior parte dei nostri cittadini il fatto che siano arrivate delle riforme, no, considerano che questo sia un problema risolto e non si rendono conto invece che il problema proprio comincia adesso, perché sarà la modalità con la quale verranno applicate queste riforme che darà al nostro sistema paese un futuro di un tipo piuttosto, no, che un altro, con il vecchio adagio che non è mai superato, che sicuramente il futuro di un paese non può che fondarsi su un suo sistema scolastico, no, efficiente ed efficace. Detto questo, come breve premessa, il tema di questa sera tocca in maniera particolare un aspetto importante. Il titolo l'avete visto, è l'economia può scommettere sulla scuola con un grosso punto di domanda, e si rifà soprattutto anche a un dibattito abbastanza critico che è andato via via sviluppandosi a volte con qualche asprezza, no, fra i diversi contendenti in questi ultimi anni, sul fatto se il mondo del lavoro dovesse o meno occuparsi, no, di scuola. Ho la critica aperta che a volte il mondo del lavoro voleva, no, una scuola che si adattasse semplicemente a quelle che fossero le esigenze poi, no, del mondo del lavoro come preparazione e competenza. Ecco, io direi che questa sera dovremmo sviscerare e dibattere soprattutto tenendo una linea concreta. Quale? È sicuramente fuori da ogni dubbio che lo sbocco dei nostri giovani sarà inevitabilmente il mondo del lavoro. È inevitabilmente altrettanto giusto il pensare che non debba il mondo del lavoro strumentalizzare le modalità culturali, no, dei nostri giovani, perché la libertà culturale e il diritto all'apprendimento dei nostri giovani è sicuramente indispensabile e fondamentale. Ma è altrettanto vero che alcune modalità di apprendimento, alcune modalità di insegnamento sono fondamentali anche per preparare più o meno i giovani ad affrontare, no, questo tipo di problematica. Questo mi sembrava doveroso dirlo come piccolo preambolo di questa tavola rotonda, ma non voglio togliere spazio ai nostri relatori e darei per primo la parola al dottor Giovanni Pirovano, che è direttore generale della banca Mediolanum, perché dalla sua esperienza noi potremmo trarre, ce lo dirà, da una banca che ha assunto parecchie centinaia di giovani in questi ultimi tempi e quindi ha dovuto selezionarli e quindi ha dovuto valutare ad un certo momento il tipo di preparazione e soprattutto valutare anche quale sarebbe l'ottimale aspettativa, no, che nel caso specifico dell'istituzione che rappresenta poteva essere ottimale nel senso del tipo di preparazione e di cultura che questi ragazzi avrebbero dovuto avere. Cedo la parola quindi al dottor Giovanni Pirovano.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori per questo per avermi invitato, in modo particolare il signor Ceresani che mi ha introdotto, quindi cercherò la prossima volta anche di essere presente dall'altra parte. Direi mi è abbastanza facile direi parlare di questo argomento, anche perché alcuni mi dicono che la mia vera natura sarebbe stata di andare a insegnare. Ogni tanto me lo dicono spesso al lavoro, ho sbagliato mestiere, dove andare a insegnare. Lo sento ripetere da oltre 20 anni questo. Detto questo, volevo partire da cose abbastanza concrete. La Banca Mediolanum, direi, come sapete, che è fatta da una rete di promotori finanziari, 5.000, però non parliamo di questo tipo di professione, parliamo delle persone proprio assunte all'interno come dipendenti. Dal 97 ad oggi abbiamo assunto circa 1.000 persone, poi ci sono delle uscite, per cui un saldo positivo attualmente è da 800, però abbiamo assunto 1.000 persone, penso che sia il caso più importante di creazione di nuovi posti di lavoro in Italia nell'ultimo decennio. Nel campo finanziario, non parliamo poi del campo telefonico, forse lì no, nel campo finanziario senz'altro. Piccole considerazioni. Noi siamo una banca innovativa, multicanale. Multicanale significa che non basandosi sullo sportello classico, attiva canali diversi attraverso cui il cliente può operare. Il call center, quindi il cliente che telefona tramite un normale telefono e parla con un operatore oppure con un rispettore automatico, l'internet piuttosto che la televisione e quant'altro. Per cui il punto di forza di partenza della nostra banca è stata la creazione di un call center, che è un nome inflazionato al giorno d'oggi, che però per noi è il cuore fondamentale della banca. È considerato oggi il secondo call center finanziario a livello europeo per numerosità e complessità. Abbiamo circa 450 addetti. La complessità del call center è data in termini poveri da quanto vi dico. Chi veramente lavora bene al call center deve possedere una cultura che un normale direttore di banca raggiunge 30-40 anni come arrivando ad essere direttore di banca, perché il call center vuol dire ricevere la telefonata del cliente e dare tutte le informazioni, però fare anche qualsiasi operazione che il cliente chiede, da un mutuo casa a un'operazione in titoli a un blocco di una carta a una parte, quindi una complessità che difficilmente si trova in giro in una sola persona. Detto questo, qual è stata la nostra esperienza? Abbiamo assunto 800 persone in maniera più varia, erano direi richieste spontanee che arrivavano, a volte persone che inviavano la lettera, pure a volte anche conoscenti, a fronte di conoscenti, parenti, figli di neolaureati piuttosto che neodiplomati. Vi devo dire che c'è stata una grossa difficoltà nella selezione per due motivi. Il fatto che al di là, dopo i primi colloqui, quando si specificava che l'ingresso fondamentale nell'azienda era il call center, e chi domani sarà il padrone della banca dovrà aver fatto almeno 5-6 anni di call center, faceva sì che anche a fronte di persone selezionate, che per noi avevano i requisiti selezionate, gli davamo l'ok lunedì, diciamo, da venerdì si inizia a lavorare, avevamo certi turni, perché in certi momenti ne sommavamo anche 100-200 al mese, in cui si presentavano la metà, gli altri trovavano le scuse più varie, perché consideravano il call center un downgrade, qualcosa di non adatto per loro. Quindi proprio la grossa distorsione fatta all'interno forse della scuola, della famiglia, che un accesso al lavoro tramite quel canale lì, che per me è molto più valido, molto più gratificante rispetto ad andare dietro un bancone in qualsiasi banca, veniva considerato qualcosa da scartare. Poi molti ci sono ricreduti, hanno pianto, però e questo si presentava, fino ad arrivare a delle lettere in cui leggevo, arrivavano ragazzi super laureati, super diplomati, disposto a far tutto, andare all'estero, qualsiasi marketing, controllo e gestione, tutto, però non col set. Questo veramente dà l'idea di quanto sia lontano ancora la scuola, la famiglia, dal nuova tipologia di professioni. Inseriti nel call center, e poi un altro dato fondamentale, come detto, per noi il call center è l'università del lavoro. Da noi la provincia scolastica, metà sono diplomati, metà sono laureati. Un altro fatto che mi ha colpito è che molti dei diplomati avevano iniziato l'università, poi hanno avuto delle interruzioni dovute a a problemi di vario tipo. E la considerazione che ho fatto, anche in base all'esperienza che mi sono fatto in questi anni, avendo un figlio all'università, quindi conoscendo un po' l'ambiente, è che ho notato, anche parlando con molti di questi ragazzi, che diverse interruzioni scolastiche erano dovute soprattutto alla latitanza della scuola, qua sto parlando dell'università, nell'attività che per me è fondamentale di saper seguire il ragazzo in quel momento lì, che è più soggetto a dei momenti di scoramento, di crisi. Per cui, e ci trovavamo ragazzi di 23, 24, 25, 26 anni, anche 28, e si vedeva che 22 cosa hai fatto finora. Comunque, alla selezione trovavamo che avevano dei requisiti proprio molto forti, indipendentemente dal curriculum scolastico, e l'abbiamo assunti, e in moltissimi casi questi ragazzi si sono rilevati i migliori in assoluto. Proprio hanno trovato nell'ambiente molto stimolante, perché è una realtà nuova, in forte crescita, in cui tutti crescono, l'azienda cresce perché tutti collaborano, quindi non è nulla di codificato, quindi tutti sono chiamati a dare meglio di se stesso. Molti di questi ragazzi hanno dopo 2 o 3 mesi insieme al call center, dove iniziano a formarsi i primi nuclei, dove si vedeva che dopo 2 o 3 mesi avevano una marcia in più rispetto a qualsiasi altro, super laureato, super diplomato. Ed alcuni di questi sono arrivati ad occupare, ne cito uno, adesso non abbiamo responsabile del canale internet, che per noi è fondamentale, forse siamo il nostro sito internet è il secondo più visto d'Italia, ma responsabile un ragazzo che ha dovuto interrompere, direi, il curriculum scolastico universitario. Questo allora proprio mi ha messo, direi in risalto un aspetto, direi, di crisi della nostra università, dove veramente accanto a un impegno molto forte nei piani di formazione, super specializzazione, un raddoppio di corso, un rigore molto forte nell'apprendimento, però vedo che non c'è questa attività, di fatto non c'è questa attività di tutoring che sappia veramente essere a fianco al ragazzo, supportarlo in momenti di crisi e di sostenerlo affinché si continuasse. Qua invece ho visto che l'ambiente di lavoro, direi, è stato come un unguento balsamo che ha fatto rinascere una persona. Abbiamo visto anche casi in cui ragazzi che avevano avuto problemi di diverso tipo, inseriti lì dentro, dopo 3 mesi, veramente la crisi che forse avevano speso 3-4 anni di psicologo così, poi sparito completamente, proprio rinati. Direi che questa è un'altra considerazione che abbiamo riscontrato. Altre cose, poi ritornerò, un'altra cosa che si può dire, durante le selezioni a nessuno abbiamo chiesto se sai fare da partita doppia, se sai dare, cosa l'avere, cos'è una società, cos'è una SRL, cos'è un conto, a nessuno, mai. Erano tutti, direi, colloqui in cui mettiamo lì i ragazzi a interagire e vedevamo proprio chi emergeva in senso di capacità di relazionare con gli altri, di essere propositivo, proprio questa era una cosa. Perché questo? Perché siamo, direi, la nostra esperienza è questa, che è l'azienda che sa dare tutte le tecnicalità di cui uno ha bisogno. L'importante è che sia una grandissima base, scusate la parola, forse non sono più preparato a fare questi incontri, una grandissima base, direi, di formazione fondamentale, di cose, di una buona storia imparata, di una buona geografia, di una buona letteratura. Questi sono i valori che poi fa sì che uno poi diventa il numero uno del marketing, piuttosto che il numero uno dell'internet, piuttosto che il numero uno dei sistemi informativi. Andando avanti un po', abbiamo, direi, la classe dirigenziale della banca, che sono quelli nati negli anni, io sono il più vecchio, dagli anni 55 a 68, quindi sono questi l'età media di un impiegato di banca delle banche italiane è attorno ai 49 anni, l'età media è 78 anni, e siamo noi che lavoriamo tutto in giù. Per cui, detto questo, vedete, la classe dirigente, a volte a mezzogiorno ci troviamo insieme piuttosto che alla mattina presto quando arriviamo, oppure a mezzogiorno mentre facciamo 2 passi dopo la colazione, e il responsabile di Information Technology, certo Garof, tanto per darvi l'idea delle persone fisiche, non sto parlando di fantasmi, piuttosto dell'organizzazione. Quindi, Information Technology, quando uno pensa a banca mediana, non pensa alla banca, non dico della NASA, ma quasi, Eppure, cosa discutiamo? Andiamo, abbiamo un lagatto vicino, uno lì è un esperto di flora, l'altro di fauna, un altro parla dei libri, piuttosto di un libro che ha trovato nella letteratura dell'Ottocento, piuttosto che proprio è una classe dirigente che pur avendo una specializzazione enorme, però di fatto si alimenta, trova il gusto, trova la forza per portare avanti un'impresa così difficile da queste fonti enormi, enormi di libri. Dove le hanno imparate? Le hanno imparate, penso, dalla base culturale, dalla scuola che ha fatto. E qua però voglio chiedere scusa agli assenti se qualcosa dico storto, e vedo che qua più si va su, vedo che le persone, questo l'ho visto anche nelle precedenti società a cui ho lavorato, poi ci sono sempre le eccezioni enormi, posso citare mille, però la base, molti hanno alla base gli studi umanistici. Poi c'è Romiti, che è un perito tecnico, Romiti lo conoscete, però ci sono mille eccezioni. C'è un altro perito qua che ti auguro di fare come Romiti, però vedo che la maggior parte proprio ci si annusa, proprio a volte si dice tu hai fatto il class, proprio ai massimi vertici, proprio ci si, perché quello è quello che si è fatto giorno per giorno negli anni di liceo che fa sì che si emerga in questo. Ecco, non ho nient'altro da dire, forse dopo direi, ecco, l'altra esperienza, mi dicevano i miei colleghi, l'altro giorno parlavo con uno dei massimi responsabili della finanza italiana, voi sapete che noi abbiamo moltissimi ragazzi italiani che lavorano a Londra, nella finanza, siamo forse la comunità più popolosa al di là di quella anglosassone, e dice che la maggior parte di questi sono ragazzi che dopo una laurea in lettere piuttosto che storia e filosofia, hanno un master e sono i più brillanti adesso. Che questo direi un punto di riflessione. Terminerei qua per non lasciare spazio.
No, è stato.
Però sono buttato lì un po' di idee di riflessione.
La ringrazio, perché fare un primo intervento di una decina di minuti, no, diventa anche dà più spazio a tutti, e forse anche per interagire poi, no, tra i vari relatori, e magari con qualche domanda anche da parte vostra, perché come sempre l'intervento del pubblico è anche utile per mirare di più, no, anche le risposte che possono interessarvi maggiormente. Ma penso che gli spunti che ci ha dato il dottor Pirovano sono importanti in due sensi. Ha sottolineato in maniera molto forte, no, il livello di cultura di base che viene richiesto normalmente a chi si approccia a questo primo livello di esperienza lavorativa, no, nuovo, no, definito call center, che pochi, no, chiaramente ricordano, e io mi sono sottolineato un aspetto, e dice addirittura un livello di cultura che normalmente viene chiesto a un dirigente quarantenne, no, di banca, quindi che ha già una lunga esperienza. Ha risottolineato il discorso che nella selezione, più che andare a vedere l'aspetto delle competenze tecniche acquisite, sostanzialmente si va a rilevare qual è la cultura di base e la capacità, soprattutto in relazione, che gli studenti che si presentano per questa selezione possono avere. E in terzo luogo ha risottolineato il fatto che una cultura umanistica, no, chiaramente è una base formativa molto forte, che oggi sembra, no, che non sembra, ecco, perché è concreto il suo intervento, no, viene richiesto fortemente, no, nell'ambito dell'azienda in cui lui lavora. Ora, direi che questa provocazione, assieme ad un'altra, visto che abbiamo poi tre docenti universitari presenti a questo tavolo, che è quella di dire, ma gli abbandoni, l'università non è capace, secondo il suo punto di vista, no, di seguire gli studenti per riuscire poi a portarli, no, in porte, quindi dà, tra virgolette, un po' di colpa al sistema universitario che è gestito in maniera tale per cui gli studenti non trovino stimoli o appoggi o agganci per poter poi proseguire nella maniera dovuta. Penso che queste due provocazioni possano essere girate ai tre altri relatori di questa serata, cominciando dalla professoressa Maria Luisa Cicalese, che è docente di dottrine politiche alla Università degli Studi di Milano, per poter approfondire e vedere se la sua esperienza, no, da docente, no, risponde o meno alle istanze e alle provocazioni fatte dal dottor Pirovano.
Sì, io ringrazio moltissimo di questo saggio aggancio che il nostro amabile coordinatore ci sta dando. Però la seconda provocazione la lascio un po' lì in disparte per il secondo round, perché mi porterebbe lontano. L'accetto in senso lato. Io vengo da un'esperienza molteplice nella scuola, e certo sono entrata abbastanza presto all'università, ma dopo aver fatto esperienze in scuole medie. inferiori e superiori con concorsi, eccetera. Quindi questo lo tengo un po' lì perché quello che l'università fa o non fa. Invece accetto la prima provocazione, cioè l'economia può scommettere sulla scuola, era l'interrogativo. E l'amico che mi ha preceduto diceva può scommettere se la scuola dà una cultura di base. E io domando, faccio un altro interrogativo, ma noi, tutti noi, possiamo scommettere sulla riforma in questione, con questi programmi di cui nella traccia di oggi ci si ricorda il fatto che incombono, che ormai arrivano? E secondo me no, anzi dicevo prima chiacchierando fuori alla buona che io sono uno di quelli che da storica, perché mi sento storica anche se insegno storia del pensiero politico, ho firmato quell'appello degli storici con firme di colleghi di diversa provenienza ideologica, ideale, di varia appartenenza anche a metodi diversi, l'ho firmato nella speranza che almeno per il percorso storico nella scuola inferiore nei due cicli e poi quindi per l'università riuscissimo a influenzare un po', a cambiare un po', a migliorare. Ma in realtà migliorare è difficile perché l'impianto stesso dei programmi è assai discutibile a mio avviso. Si comincia con la tecnica, tecnica su tecnica, in luogo di un'altra proposta, la proposta dell'approfondimento, dei ritorni a spirale. Si propongono le cognizioni al posto della comprensione, che a seconda dell'età, naturalmente, per quanto riguarda appunto la storia, porta alla valutazione del passato. Nella sua specificità, certo, ma proprio per questo nel suo valore svanisce l'aspetto etico, l'aspetto civile, va alle ortiche l'idea che l'insegnamento storico produca finalmente la conoscenza della memoria, della cultura storica, sia un avvio per quella critica della conoscenza che passa per la critica dei testi che man mano che si va avanti si nutre, lo ricordava il collega che mi ha preceduto, che si nutre di letture di romanzi, di testi di poesiole infantili, di narrazioni minori, magari da un punto di vista di altezza e di approfondimento letterario, che però porta all'approcciamento della vita dell'uomo concreto, dell'uomo nella storia, nel passato e nel presente, ma in carne e ossa. Invece dove si va? Si va verso un'attivazione di tutt'altro. Si dice che si vuole insegnare ad apprendere, che il bambino deve imparare ad apprendere attraverso lo studio dei primi anni e con la cosiddetta tecnica impara ad apprendere. In realtà gli manca il supporto, almeno sembra, di quelli che per la loro lunga esperienza di maestri o di grandi maestri, di scienziati o anche di maestri a livelli primari dell'insegnamento hanno fatto un'esperienza e poi mettono insieme qualche libro, un sussidiario, mettono in quello che una volta si chiamava sussidiario, un libro di scuola con delle letture, con delle riflessioni tratte dal passato, con una serie di elementi che ora vengono del tutto meno. A ciò si sostituisce da parte di quelli che adesso si chiamano didatti della storia e che imperano, ahimè, nella formazione dei professori di scuola, si sostituisce un tipo di itinerario, una via, per la quale il bambino, il ragazzo, il giovane si esercita nell'imitazione buffonesca, addirittura ridicola, del vero lavoro di lettura, dell'alto lavoro filologico e scientifico, quindi non è più avviato e in qualche modo aiutato ad impadronirsi del passato, ma lui stesso dovrebbe valutare, imitando gli studiosi, gli storici, imitando quelli e parlando non si sa come, in quale, con quali possibilità, di fonti, di critica dei testi, di archivi, di documenti che sono sempre di assai difficile comprensione. Questa non è la via per raggiungere la professionalità, che per questa via empirico-sperimentale connotata in senso curioso, perché poi c'è anche l'idea che sì, empirismo, sperimentalismo, cioè andare sul posto, vedere l'archivio, vedere il museo, vedere la cosa, però poi arrivare a delle grandi astrazioni che riguardano il mondo, le realtà complesse. Questa secondo me non è una via per la professionalità, e io ho apprezzato molto invece quello che è stato detto circa la professionalità che può scaturire da un buon insegnamento umanistico che porti attraverso i gradi precedenti a fare un'università ben costruita. Il mito negativo delle facoltà di lettere che producono fabbriche di disoccupati può diventare sempre più un mito negativo e falso, perché le facoltà umanistiche, quella di lettere in specie o gli insegnamenti di tipo storico, comunque nella scuola possono dar luogo a preparazioni di tipo duttile aperto, da cui vengono fuori, certo, magari sono elite, giornalisti, uomini di editoria, lavoratori nei vari gradi nell'attività che in qualche modo è legata alla diffusione dei libri, all'organizzazione dei giornali e delle testate. Ho avuto allievi laureati, c'è uno che adesso in televisione cura i programmi economici, si chiama Castelli, è un giornalista che aveva fatto una tesi su una rivista cattolica dell'Ottocento con me. Un altro è corrispondente del Corriere da Israele, aveva fatto una tesi di storia della storiografia, è stato rapidamente infilato nel modo, un altro è allo Specchio della Stampa, aveva fatto una tesi sul periodo fascista. Insomma, questi sbocchi professionali noi li dobbiamo curare, e ancor più adesso, questo sì, forse possiamo farlo nonostante la riforma, curarli attraverso quelle specializzazioni di tipo archivistico oppure di tipo conservazione dei beni culturali, che hanno bisogno sempre di una grande formazione critico-storica, non falsamente erudita, non ingenuamente frammentata, ma che hanno un grande futuro. Conservare non vuol dire soltanto conservare grandi opere o grandi biblioteche o grandi patrimoni o documenti di grande respiro. Conservare vuol dire oggi anche, i colleghi lo sapranno meglio di me, che non me ne intendo molto, conservare per esempio i documenti informatici. Adesso si sta realizzando da parte dei colleghi archivisti con fondamento storico e con preparazione storica il modo di vedere come la nuova documentazione degli uffici, dai ministeri agli enti locali, che è prodotta per via informatica, possa essere con nuovi modi e nuovi sistemi conservata, utilizzata e fare ancora una volta da fonte storica e comunque da necessario appoggio per l'amministrazione pubblica. Quindi questa via, questa sì, la scuola può preparare. La scuola può preparare, come diceva il nostro presidente Ciampi, una delle scuole migliori in Italia di tradizione ottocentesca, la Scuola Normale di Pisa, ha preparato lui per la vita e per l'economia, ma appunto era ed è una scuola di eccellenza, come si vorrebbero che fossero tutte le nostre università. Ma eccellenza non vorrà dire giro di denari dati a quelle università che sanno presentare dei risultati magari immediatamente utili, magari sponsorizzati e reclamizzati per mille vie, le vie della politica, le vie del potere, le vie dei mass media. Quelle università di eccellenza non saranno le vere università di eccellenza. Non siamo negli Stati Uniti dove chi paga non è il contribuente. Qui chi paga siamo noi. È sempre per le università, naturalmente non parlo della Cattolica, non parlo della Bocconi, parlo dell'università come quella in cui ho l'onore di insegnare, che è un'università degli studi, non a caso detta la statale. Invece è l'Università degli Studi di Milano. Allora, in queste università la scelta dell'eccellenza, delle poche università, centri raffinati di formazione e di ricerca, andrà a scapito di tutte le altre. Avremo un abbassamento globale della scuola secondaria e primaria e delle università, e poi avremo, non si sa per chi è aperte a quali allievi, avremo pochi centri di grande rilievo. L'unica cosa che voglio dire, perché ho già parlato troppo, è che riguardando il materiale che mi hanno gentilmente fornito gli organizzatori, ho riguardato e ho rivisto con orrore che le competenze di ambito storico, geografico, sociale dai 3 a 18 anni che si richiedono alla fine della scuola di base sono da capogiro. Richiedono capacità di utilizzare lessico, categorie, interpretazione, procedure fondamentali. Da lasciare stupefatti, perché le competenze disciplinari che richiedono un risultato di questo tipo ancora all'università, così come ora, sono difficili da raggiungere. La storia presentata attraverso la categoria, la storia per riflessione concettuale, è a malapena raggiungibile in un livello superiore alla laurea dall'attuale dottorato di ricerca, dai dottorandi di ricerca, per specialisti. Poi nel terzo e quarto anno mi sono appuntata qualche cosa che mi sembrava stravagante. Nel terzo e quarto anno si prevede di raggiungere per il bambino non valori come la solidarietà, l'amicizia, la costruzione di un mondo articolato di presenze vive, che appunto l'ambito storico, geografico e sociale dovrebbe favorire, ma la costruzione di un mondo di doveri e di diritto colti nel loro funzionamento, nei rapporti sociali, e si richiede comprensione concettuale di fondamentali modelli di società, dell'organizzazione sociopolitica e perfino del rapporto uomo-ambiente, competenze specialistiche che a malapena vedono noi in grado di realizzare questi obiettivi. Quindi o si tratta di una presa in giro oppure veramente siamo fuori da ogni progetto concreto. Ho parlato troppo?
No, anzi, è rimasta più che nel tempo.
Grazie.
Anche se quello che ho detto penso ci ha lasciato, no? Non dico perplessi, perché chi ha avuto modo di cominciare a prendere visione delle sintesi dei programmi e delle bozze di programmi emanate dal Ministero in questi giorni per la scuola primaria, perché non abbiamo ancora modo di conoscere in via ufficiale quelli che saranno invece i contenuti per la scuola secondaria, che secondo il piano di riforma del Ministro non dovrebbe cominciare nell'anno scolastico 2001-2002, ma nell'anno scolastico 2002-2003, ci lasciano perplesse proprio per tutte queste indicazioni. Ma soprattutto tornerei al primo spunto che ci ha dato la professoressa, che ha definito il vecchio adagio, no? Imparare ad imparare, no? Che viene ripetuto a volte, no, a iosa, ma che sotto un certo aspetto tocca un punto di vista, per quel che mi riguarda, molto importante. Le modalità di apprendimento che uno studente acquisisce attraverso la scuola diventano a volte più importanti che non le stesse competenze che acquisisce attraverso la scuola, perché vuol dire poi avere o non avere una elasticità di apprendimento delle tecniche che il mondo del lavoro poi, no, chiaramente gli richiede. E quindi sotto un certo aspetto l'impostazione che la scuola dà nelle modalità, nelle tecniche di apprendimento diventano estremamente importanti, proprio in una prospettiva anche di una carriera, non nel senso strettamente economico, ma nella carriera, nella capacità che poi la persona ha di potersi, no, di poter esplicare quelle che sono le sue potenzialità nel mondo, no, del lavoro. E direi che proprio gli aspetti che questo piano e questa prima bozza di riforma, dico prima bozza perché secondo la tecnica del Ministro questa dovrebbe essere poi chiaramente discussa democraticamente dai diversi organismi, no, per poi ricevere le indicazioni, per farne poi una successiva indicazione definitiva, lasciano chiaramente molto perplessi sia sull'impostazione sia anche poi sugli ultimi punti messi in risalto dalla professoressa, dove a volte alcuni obiettivi sembrano obiettivi veramente messi lì, scusate se uso questo termine, in scolastichese, no? Più che non in termini concreti di quelle che sono effettivamente le dimensioni, le misure che lo studente di quell'età può chiaramente acquisire in funzione della sua normale capacità di apprendimento. Però questo aspetto delle tecniche di apprendimento sono chiaramente molto importanti, è un distacco da quelle che sono tecniche dell'apprendimento dei contenuti, oppure il fatto di legare l'apprendimento all'esperienza. Sono aspetti estremamente importanti che fanno dire davanti a questa proposta del Ministro se può essere come il nostro terzo oratore ci dirà, un errore o un'occasione perduta di una riforma che aspettavamo da tanti anni, sulla quale avevamo forse tante aspettative e che proprio oggi forse diventiamo più critici, perché essendo tante le aspettative sotto un certo aspetto vorremmo che queste fossero chiaramente non disattese. Quindi lascio la parola al professor Carlo Alberto Carnevale con questa ulteriore provocazione. È docente di strategie e marketing all'Università Bocconi. Prego.
Grazie. Io vorrei senza microfono, non mi dispiace. Perché voglio fare un appello all'indignazione, alla vostra e alla nostra indignazione di fronte a questa intollerabile condizione, oltre ad essere, diceva prima il nostro moderatore, un errore, è anche un'intollerabile condizione. E serve un po' di indignazione. Allora io voglio dire due cose più. Le due cose sono quelle che ha dicevato il nostro moderatore. Il primo è che si tratta di un colossale errore metodologico. La riforma è un errore. Secondo, questa riforma è un'occasione perduta. Terzo, aggiungo, questa riforma è un'odiosa imposizione che chiama alla nostra attenzione. Perdonate la polemica, ma c'è proprio, come dire, passione per tutto questo, perché è il futuro dei nostri figli. Io sarò padre tra 3 mesi e diciamo, dare la mia piccola Camilla, ancora in fase di formazione, ma questo tritacarne culturale progettato da Giulio De Mauro, sinceramente non mi viene di gioia. Allora dico, perché è un errore metodologico? Ma perché non si può scommettere su questa scuola se separa la tecnica di apprendimento dai contenuti. Perché quello che ci dice De Mauro fondamentalmente dice, perché sono due che insegniamo ad apprendere. Poi diciamo di che cosa si tratta, no? Quindi c'è, cioè, quando un bel pezzo di, chiamiamolo educazione, possibile chiamare educazione, un bel pezzo di training, un bel pezzo di, come dire,
bagno addestramento.
Che dici, adesso vi spiego il processo, vi spiego per parecchi anni il processo, come se andassimo a giocare a pallone e facessimo 6 anni di palleggi o di tocchetti, cioè alla fine dico, ma la partita quando comincia? La comincia a 11 anni. Immagino un bambino di 4 anni fino a 11 anni a giocare la prima partita. Ecco, separare processo e contenuti è un abominio. No, quindi dal mio punto di vista, che insegna strategia aziendale, è come insegnare che cos'è un'azienda partendo dalla funzione di produzione, partendo dalla teoria economica pura che dice, allora un'azienda è fondamentalmente un meccanismo che trasforma le input e abominio, perché un'azienda è organismo, noi diciamo un istituto, diciamo che è fondamentalmente un insieme di relazioni, e mettiamo l'esperienza prima dei processi. Ecco, separare il processo dal contenuto è veramente un errore. Poi volevo dire che è un'occasione perduta. È un'occasione perduta perché? Perché perpetua una stupidaggine giacobina, che è quella della separazione tra teoria e prassi, e che viene, come dire, sequenzialmente fratturata. Quindi per 23 anni si studia e poi c'è lo sbocco professionale, quindi si viene in azienda e si cerca di apprendersi. Perché è un errore clamoroso? Perché in parte in azienda si subisce un disadattamento, perché l'azienda poi alla fine ci prova di parlare con la scuola. Quindi il problema non è portare più scuole alle imprese o più imprese alla scuola, il problema è smettere di separare teoria e prassi. E smettere di dire che i bambini devono studiare e gli adulti devono lavorare. No, scusate, i bambini devono lavorare e gli adulti devono studiare. Sempre. Ora, per lavorare io intendo dire, cioè, non penso a Pakistan e alla cultura dei bambini. Penso all'esperienza organizzativa elementare confrontata con la dimensione economica, confrontata con la dimensione sociale, confrontata con la dimensione, internazionale, che è un modo per chiamare le moderne aziende, che non necessariamente sono, come dire, delle macchine per far soldi. Azienda non, per me non vuol dire meccanismo di produzione di profitto, sapete bene, azienda per noi vuol dire istituto che ha degli obiettivi sociali, ha degli obiettivi economici, ha degli obiettivi competitivi, e non si vede perché un bambino non debba sperimentare questa cosa, te lo accompagnerà per il resto della propria vita, da quando ha 3 anni, sì. Quindi portare l'esperienza organizzativa dentro alla vita infantile e poi l'adolescenziale e poi l'adulta per noi è molto importante, perché evita di vivere una frattura, per cui a un certo punto si smette di studiare e si comincia a lavorare. Ma perché? Per tutto che si smette di studiare, e non ho capito, insomma, io vivo una esperienza in cui noi siamo in formazione permanente, io insegno gli adulti, insegno dopo la laurea, insegno il master e ho fior di manager cinquantenni e sessantenni che rimangono in corsi, e noi crediamo fermamente che si deve studiare sempre, e paradossalmente che crediamo che si debba imparare a lavorare fin da giovanissimi. Io che sono cresciuto in campagna, ho un'esperienza nel mondo del lavoro di quando ho 4 anni, dove sorvegliavo le mucche che passavano davanti al sistema di lungitura, perché mio padre mi diceva è meglio che cominci da giovane. E io mi sento questo non come dire un'imposizione pakistana, ma come una grande fortuna, perché mi sono confrontato fin da ragazzo con gli elementi organizzativi. Una famiglia che è anche un'azienda, nel mio caso, non vedeva la frattura fra lavoro, fra prassi. Dicevo comunque che è anche una intollerabile imposizione. Ma dunque, siamo nel 2001, al vedere che un ministro debba ancora dire ai cittadini che cosa siano le competenze target della propria cultura giovanile, per me è intollerabile. Sarà che sono un liberale, un miserista, magari un pochino estremo, sarà che non mi è mai piaciuta il fatto che lo Stato debba decidere quali siano le competenze dei cittadini, ma scusate il termine, ma è proprio non sta bene che lo Stato decida che cosa devo sapere per essere cittadino. Non mi sta bene, non mi sta bene che decida che cosa mia figlia deve apprendere, cosa i vostri figli devono apprendere, mi sta bene invece che sia, come dire, l'appartenenza alla comunità a stabilire gli obiettivi educativi, quindi in primis la famiglia, in secundis il contesto sociale di riferimento. Io trovo che questa veramente intollerabile sterilità, questa forma canonica delle competenze, per cui alla fine stabiliscono i paletti su cui devono essere fissati i punti di arrivo, sia veramente proprio sterile. Nel nostro contesto, in una civiltà culturale italiana che invece si basa sull'innovazione, non certo sulla riproduzione meccanica, i processi tutti, ecco, dico viva l'inestimabile ricchezza della diversità. Viva la contaminazione, viva l'arrivarci tutti in un modo diverso, viva la diversità, perché la diversità lo insegna la teoria imprenditoriale, l'economia, la diversità introduce innovazione. Noi siamo il popolo che si è costretto a ripetere eternamente la stessa procedura, semplicemente perde di competitività. Le nostre imprese, se si limitassero a fare le imprese tedesche, sarebbero finite. Le nostre imprese vivono di innovazione. Il nostro popolo ha bisogno di una disomogeneità di competenze, fatemelo dire. Noi se puntiamo all'omogenizzazione, perdiamo quel straccio di vantaggio competitivo che tiene imprese insieme alle nostre imprese e le tiene ancora competitive. Quindi l'economia dice alla scuola: per favore non mandatemi personaggi fatti con lo stampino, con un portafoglio di competenze stabilito da un simpatico signore Lorenzo Sentola, perché è francamente intollerabile. Chiudo proprio perché io come dicevo prima, questa è una riforma che direi è l'esilio di Crono e il trionfo di Tecno, no? È l'esilio di Crono perché dal punto di vista storico è veramente simpaticissima questa cosa, per cui la storia, vi insegno la storia che cos'è, non ve la racconto, no? Aspetto a 11 anni a raccontare questa cosa, vi insegno così, io dico che il programma storico è una specie di ipertesto della civiltà umana, no? Mi ricorda l'enciclopedia sul CD-ROM della Microsoft, non so, dell'Omnia, quella per cui voi fate clic e saltate dalla teoria stellare agli antichi romani, dalle piramidi alla matematica, in un modo, come se fosse un sito web di universo e dei dintorni, dicendo fondamentalmente vi vendiamo l'autonomia di cliccare e saltare dove volete, purché arriviate al risultato finale che abbiamo detto voi. No, grazie, mio caro ministro, tienetelo tu l'ipertesto, la libertà di navigare, io voglio la libertà dei fili, non soltanto quella dei mezzi. Io non voglio essere libero sul processo, voglio essere libero sui risultati. Anzi, paradossalmente è meglio avere tutti lo stesso processo, ma avere esiti diversi, piuttosto che avere lo stesso esito con processi diversi. Ecco, se vincesse questa cosa qua, se vincesse questa paracronia rispetto alla diacronia classica, la diacronia dell'esperienza, cioè il fatto che l'esperienza sia una storia e non sia, come dire, una specie di gioco dell'ego di frammenti presi qui e là, così come in un certo senso la nostra civiltà, cioè questa forma di correttezza politica, come direbbero gli americani, no? Political correctness, che vede paragonare il Bantu a Carlo Magno, per cui dedichiamo alla fine lo stesso spazio, con tutto rispetto parlando per i Bantu, alle migrazioni dell'Africa australe, che è lo stesso spazio che dedichiamo a Lepanto e allo scontro fra la civiltà cristiana e quella islamica. Scusatemi, non esiste una cosa del qua, non esiste, perché se ci sradicate da quello che abbiamo siamo degli apolidi e perdiamo in termini economici il nostro vantaggio competitivo. Il mondo ci riconosce, io confermo, perché molti sono miei studenti, confermo che a Londra gli italiani si fanno un sacco di onore, perché gli italiani portano quella sapienza, quella cultura che invece la tecnica anglosassone non sa completare. Quindi noi siamo perfettamente complementari ai pragmatici anglosassoni. Dico per finire che mi offende questa riforma, mi offende come cristiano, perché fondamentalmente mi dà del buddista, passate questo termine, cioè mi dice che se fossi stato San Luca, invece di aver scritto la genealogia di Gesù Cristo, la storia, l'annunciazione, l'arrivo, l'esperienza, la fu, invece di aver scritto questa storia.